Grazie Presidente. Sono convinta che questo Consiglio, in occasione del 70° anniversario del primo voto delle donne, sia un'occasione per avere una maggiore consapevolezza dei diritti e una conoscenza delle conquiste che non sono mai definitive. Il 10 marzo del 1946, quando il Paese provava a rialzarsi dal ventennio fascista, le donne andarono a votare per la prima volta alle amministrative. E pochi mesi più tardi le italiane furono invece coinvolte nella cruciale scelta del referendum tra Repubblica e Monarchia del 2 giugno. Una conquista che arrivò dopo anni di dure battaglie e con un grave ritardo rispetto ad altri paesi europei come il Regno Unito, Norvegia e Finlandia. Donne come Nilde Iotti, Tina Anselmi e Angela Gotelli condussero il loro impegno politico con passione attraverso l'ascolto e il rispetto reciproco, facendo tesoro dell'esperienza partigiana e antifascista. Restavano comunque ancora lontane alcune battaglie che sarebbero arrivate successivamente. È del 1950 la legge sul congedo di maternità, mentre solo del 1960 le donne vengono ammesse a tutte le professioni e nel 1963 poterono entrare in magistratura. Passiamo anche dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 alla legge di parità del 1977, mentre nel frattempo venivano aboliti il diritto d'onore, le norme penali sull'adulterio femminile. Fu inoltre fondamentale il ruolo delle donne nel referendum del 74 sul divorzio e in quello dell'81 per cancellare la legge sull'aborto del 78. Però abbiamo ancora tanta strada da fare che riguarda le battaglie civili per una piena uguaglianza lavorativa, culturale e politica. L'Italia continua a collocarsi a livelli davvero infimi per quanto riguarda la scolarizzazione, la salute, l'accesso al potere politico ed è inoltre il fanalino di coda nella classifica europea per la partecipazione femminile nel mondo del lavoro, per non parlare della disparità salariale che ancora persiste tra uomo e donna. Jasmine Bekush, una delle maggiori studiose del gender gap, diceva che il fattore determinante per la competitività del paese è il talento umano e le donne costituiscono la metà di questo potenziale. Aumentare il numero delle donne nei luoghi di lavoro è importante, ma non basta se non porta politiche di conciliazione, del quale potranno beneficiare tutti, anche gli uomini, altrimenti quelle stesse donne rimarranno comunque a livelli più bassi e saranno costrette alla scelta fra famiglia e lavoro. E fino ad adesso sono state le donne la parte attiva del cambiamento, per chiedere maggiore conciliazione nei servizi pubblici, al welfare lavorativo e ad aggiungere il carico domestico a quello lavorativo. In un articolo uscito ieri sulla Repubblica, il professor Rosina spiegava che gli ultimi dati dimostrano invece sul versante maschile un aumento del carico lavorativo per compensare il part-time o la fine dell'attività della moglie dovuta all'arrivo del figlio. E ciò è dovuto al fatto che, credo, si parte erroneamente dal presupposto che gli uomini debbano fare un passo indietro affinché le donne possano fare un balzo avanti. Ma in realtà per il raggiungimento di un certo equilibrio entrambi dovrebbero fare un passo avanti, perché il percorso delle donne può continuare solo se parallelamente si mette in moto anche quello degli uomini. Le conseguenze sono quindi le scelte a ribasso per entrambi. Per la donna una minore possibilità di ascesa lavorativa e per l'uomo un minore coinvolgimento affettivo con il figlio fin dalla nascita. È necessaria quindi una rivoluzione culturale che entri anche nella sfera maschile, un'operazione che è chiaramente non semplice perché è da declinare anche non su limitazioni dei bisogni femminili, ma da inserire contestualmente all'interno del nostro modello familiare. Dobbiamo quindi continuare un percorso che vada fino in fondo, passando anche per i tanti diritti che ancora ci sono negati, come ad esempio, e qua mi ha preceduto la consigliera Stardozzi, la mala applicazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, che è diventata ormai un'ipocrisia terribile, con il 70% dei media del paese con obiezioni di coscienza, dove vi sono anche regioni e ospedali con il 100% di obiezioni di coscienza. E su questo bisogna fare una battaglia di civiltà enorme, ed è una battaglia che non riguarda solo le donne. Un recente studio fra i giovani dai 14 ai 19 anni ha messo in luce che non solo non conoscono questa ricorrenza, il 2 giugno, ma non immaginano neppure che ci sia stato un periodo, che è effettivamente anche molto recente, senza la possibilità di far votare le donne. E colmare questa lacuna è estremamente importante, perché se non si conosce il passato non si può neanche apprezzare il presente e non si cerca neanche di migliorare il proprio futuro. E concludo questo intervento con le parole di Tina Anselmi, che diceva che per cambiare il mondo bisogna esserci. Quando le donne si sono impegnate nelle battaglie, le vittorie sono state vinte per tutta la società. La politica che vede le donne in prima linea è politica di inclusione, di rispetto, di diversità e di pace. Grazie.